Benvenuto al podcast della Chiesa Vita Nuova. Crediamo che questo messaggio possa incoraggiarti, rafforzare la tua fede e portare vita nuova nel tuo quotidiano. Buon ascolto.
Questa mattina invece iniziamo e ci accompagnerà quando predicherò io e predicherà Pastore Michi. Seguiremo il Vangelo di Matteo. Quindi in realtà quest'estate quello che vi chiediamo è di leggere, impegnarvi a leggere con noi il Vangelo di Matteo. Oggi inizieremo dal primo capitolo e piano piano proseguiremo e troveremo diverse lezioni, soprattutto sul tema del discepolato. Matteo ha proprio questo focus in modo particolare. Matteo è proprio quel Matteo, quel pubblicano che Gesù a un certo punto chiama e lo chiama a seguirlo, e lui lascia tutto, lascia la sua vita, diciamo, e inizia a seguire Gesù. Non sappiamo molto di lui, però ci ha lasciato questo dono prezioso che è il Vangelo secondo Matteo. E diciamo che la sua scelta dell'inizio non è proprio avvincente per noi, soprattutto per noi nel mondo occidentale. Leggere il Vangelo di Matteo, leggere il primo capitolo, è abbastanza una sfida. Non so quanti di voi l'avete letto davvero tutto questo primo capitolo, però è quel capitolo che inizia dicendo: il libro della genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Noi ci saremmo fermati lì. E invece gli dice: Abramo, calma. Sai quando stai facendo la preghiera, che sembra che per il pranzo sembra che hanno finito, invece no, si va avanti. Io sono cresciuto con l'unico persona nella famiglia che era credente, era mio nonno, e quando si andava a mangiare a casa sua c'era la preghiera, che noi non facevamo mai a casa, e quindi bisognava alzarsi in piedi e stare tutti intorno al tavolo, alla tavola, e lui iniziava a pregare e non finiva, perché voleva benedire tutti i nipoti ed eravamo tanti, e quindi era un problema. Comunque Abramo generò Isacco. Voi biblisti, Isacco generò suo figlio, avrà avuto un figlio. Allora Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Strano, che non dica Giuda, cioè perché Giuda, ma no, poteva dire ha avuto tanti figli, avrebbe potuto nominare altri nomi, invece no, prendeva proprio su Giuda e i suoi fratelli, e poi va avanti, non ve lo leggo tutto perché avete promesso di leggerlo a casa domani mattina appena vi svegliate, un bel caffè e una genealogia. Lasciate perdere la brioche. Però perché lui scrive questa genealogia? Per poi arrivare fino alla fine a Gesù. In questa genealogia ci sono nomi, appunto, ho detto, come Giuda, che diciamo non è stato tra i suoi fratelli. Ok, Giuda vuol dire lode e Gesù nasce da quella tribù, però, cioè, nella sua... però Giuda, tra tutti i suoi fratelli, è stato quello che ha avuto l'idea di vendere Giuseppe a quella carovana che stava passando. Insomma, non è proprio uno stinco di santo, ma anche altri nomi che vengono citati non sono persone, cioè Giacobbe, uno che insomma lo conosciamo, soppiantatore, uno che ha ingannato, sotterfugi, ma Davide stesso, sì, il re più grande di Israele, però insomma ne ha combinate anche lui, Salomone con tutte quelle mogli, Roboamo, e poi per di più vengono citate anche delle donne, e alcune di queste donne sono proprio personaggi che noi forse, se fossero nostri parenti, nostra nonna, bisnonna, o eviteremmo magari di nominarle, perché appunto si parla di Rab, che era la prostituta che ha aiutato Giosuè a entrare in Gerico, ma anche altri, ma addirittura viene nominata di, non il nome, ma Bathsheba, no? Perché si parla di Davide e Salomone, figlio dell'unione tra Davide e Bathsheba, quindi anche lì tutta una storia un po' particolare. Eppure, il punto è proprio questo, cioè noi se dovessimo presentare Gesù come il Messia, quindi sta iniziando un Vangelo, magari diciamo eviteremmo certi riferimenti, no? Perché devi convincere che lui è figlio di Dio, quindi come fa ad avere un passato di questo genere e addirittura scriverlo e mantenerlo proprio lì, davanti agli occhi di tutti. Il punto è che Matteo, ricordatevelo, è ispirato dallo Spirito Santo, sceglie di mostrare tutta questa genealogia e vuole darci subito un messaggio. Gesù non è venuto a cancellare il nostro passato, Gesù è venuto a redimere il nostro passato. È tutta un'altra cosa. Molti di noi, soprattutto credenti, soprattutto chi è nato, io sono nato di nuovo, avevo 14 anni, già avevo una mia storia passata, ma in generale tutti quanti cerchiamo di rendere, diciamo, in qualche modo presentabile il nostro passato, oppure lo nascondiamo. Il concetto che noi diciamo che Gesù è venuto a cancellare i nostri peccati, è venuto a cancellare la nostra colpa. Però, Chiesa, è un errore pensare che Gesù sia venuto a cancellare la tua storia. Non ha cancellato neanche la sua. Non ha cancellato neanche la sua genealogia. Tu non devi cancellare il passato, tu devi far pace col tuo passato. Perché Gesù è venuto a redimere il passato, a riscattarlo. E tutta quella genealogia, a un certo punto, ha un riscatto perché? Perché alla fine c'è Gesù. L'ultimo arrivato nella tua vita è colui che cambia tutta la storia, perché cambia la narrazione, cambia il racconto, cambia proprio la luce che c'è. Ah, tu dici, ma i miei peccati sono comunque peccati? Sì, però in maniera soprannaturale la tua storia diventa parte della genealogia, della storia che Dio sta scrivendo dall'eternità. E guardate, è un pensiero molto sottile questo, pensare, cercare di non... di nascondere, di cancellare. No, Gesù è venuto per riscattare, per redimere, per ridare una nuova vita, una nuova storia, una nuova lettura anche alla tua storia. Essere cristiani, Chiesa, non significa cancellare il passato, ma fare pace con il nostro passato, con la nostra famiglia, con la nostra vita. Ai ragazzi dico sempre, anche, e lo dico a tutti noi, anche con il nostro corpo, con quello che noi siamo, con quello che è la forma che Dio ci ha dato. Non dobbiamo cercare di essere, pensare che Dio entra nella nostra vita e rende la nostra vita, e adesso ci arriveremo a questo punto, un ideale per come noi abbiamo immaginato. No, Gesù si affianca alla nostra vita e ti fa capire, comprendere quanto preziosa è quello che tu hai, e anche le ferite del passato, le cose negative del passato, con Gesù prendono la parola giusta, è proprio quello, vengono redenti, vengono ristabilite, vengono santificate. E riscattare, questo è anche importante dire, non significa giustificare, alleggerire le responsabilità, piuttosto santificarlo e rimetterlo all'interno di una storia più grande. Rab è la prostituta, sì, ma è all'interno della storia, della genealogia di Gesù. È una storia più grande. Lo so che facciamo fatica a entrarci dentro, ma subito Matteo ci mette in chiaro questo. Il valore della vita, delle vite che scorrono in quella genealogia, è data proprio dall'ultimo nome, che è Gesù. Puoi aver avuto una vita assolutamente dolorosa, difficile, incompresa fino adesso, poi arriva Gesù e in maniera soprannaturale, grazie alla vita della risurrezione che scorre dentro di noi, tutto prende un'altra luce. Tutto prende un'altra luce. E tutta la tua storia è importante proprio perché senza quella storia non sarebbe potuto arrivare Gesù nella tua vita. È Gesù che è al centro di tutto. Ok, e arriviamo al versetto 18 che dice: Or la nascita di Gesù avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa in matrimonio a Giuseppe, ma prima che iniziassero a stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Vi ho detto che Matteo è interessato al discepolato e il primo discepolo che lui ci presenta è Giuseppe. Giuseppe è un tipo, un'immagine del discepolo che davvero è un esempio davanti ai nostri occhi. Perché? Perché Giuseppe alla fine, Giuseppe non parla mai, Giuseppe è un uomo molto silenzioso. So che dovremmo parlarne a Natale, ne parliamo sempre a Natale, ma è buono parlarne anche a luglio, non è un problema. E Giuseppe ha un progetto, il suo progetto è sposarsi con Maria, la famiglia è d'accordo, tutto a posto, tutto progettato. Quanti di voi avete progetti? Abbiamo progetti nella nostra vita. Però a un certo punto succede qualcosa e tutto il suo progetto crolla. Tutto il suo... vedete, vi dicevo prima, noi abbiamo questa idea che siccome Gesù mi ama, Dio mi ama, avere Dio nella mia vita vuol dire che rende la mia vita ideale, prende la mia vita reale e la rende un ideale. Lui adempirà tutti i miei desideri secondo quello che io ho in mente. Giuseppe è proprio il tipico esempio che ha, che dice: io ho un progetto, è un progetto legittimo, bellissimo, sposarmi, avere dei figli, ho un mio lavoro, ho la mia bottega, voglio stare lì in quella città, ho tutti i miei amici, tutte le mie relazioni. E poi la nascita di Gesù avviene in questo modo, che la tua fidanzata è incinta e tu non sei il papà. Cosa succede quando le cose non vanno secondo i tuoi piani? Come reagisci? Ah, perché a voi va sempre secondo i vostri piani. Ah, no, ho sbagliato uditorio. A quanti è successo che c'è stato un imprevisto? Quelli che non alzano la mano è perché stanno guardando il telefono, sono da un'altra parte, ne parliamo dopo. Un imprevisto, cioè qualcosa che non era previsto come tu prevedevi. Ah, che definizione, ridondante. E gli imprevisti hanno sempre delle forme strane, non puoi prevederli, sono imprevisti. Tu avresti previsto da Giuseppe, se fossi, che il marito, cioè quella era proprio una roba che dici, ma va bene tutto, ma io mi sono comportato bene, la parola di Dio sottolinea che è un uomo giusto, non ha peccato, non è una conseguenza. Però noi abbiamo se noi abbiamo questa logica, allora Dio entra nella mia vita, accolgo Dio nella mia vita, Dio è buono, Dio è onnipotente, quindi Dio fa le cose secondo i miei desideri, cioè adempie i miei desideri. Nel momento in cui questo non avviene, metti in discussione uno di questi punti. Allora, o Dio non è buono, o io ho fatto qualcosa che non va bene, o c'è qualcosa che non funziona, il pastore dice bugie, non è vero niente, allora non funziona niente. E Giuseppe aveva tutte le sue ragioni per poter dire, ma perché? Perché a me? Perché a me? Quante volte vede? Ma perché a me? Ma perché adesso? Ti si buca la gomma e tu dici perché adesso? E non è che c'è il giorno del bucamento della gomma, le gomme si bucano improvvisamente, cioè non è che puoi stabilirlo prima. Noi eravamo a summer camp, mia moglie ha deciso di andare a tagliarsi dal parrucchiere. In 30 anni non era mai successo che mia moglie dicesse io vado dal parrucchiere. Quindi tutto il campeggio si organizza in modo tale che lei possa, perché tolta lei si ferma tutto, quindi dovevamo fare delle cose semplici, quindi le bocce, queste cose. Lei sceglie di andare a parrucchiere, va in macchina e la macchina non parte. Un imprevisto. Che ci siamo accorti che c'era un imprevisto perché lei aveva scelto in 30 anni di andare a parrucchiere, altrimenti me ne accorgevo il giorno della partenza. Quindi per me quell'imprevisto è stato positivo. Chiaramente l'imprevisto cos'è? Mi chiama, vieni, la macchina non funziona. Io, grande meccanico, vado giù e la mia soluzione è stata chiamare Caratrezzi. Mi è passato per un attimo in mente Barsa, però ho detto Barsa è troppo lontano, se non si faccio venire fino a qua. Imprevisti, però come reagisce all'imprevisto? Cioè in quel momento cosa che dici? Una volta nella vita voglio andare al parrucchiere, ma è possibile, succede tutto a me? No, niente, chiami tuo marito, viene lui, tu prendi l'altra macchina, lei è andata, è tornata, ha fatto le sue cose. Giuseppe poteva sbraitare, poteva arrabbiarsi, poteva gridare, però la prima lezione che ci dice, che impariamo è proprio questo, la prima domanda che ci fa, come reagiamo agli imprevisti? Lui, essendo un uomo giusto, ci dice il versetto 19, allora Giuseppe, suo sposo, che era un uomo giusto e non voleva esporla di infamia, deliberò di lasciarla segretamente. Cioè, per come era la legge a quei tempi, lui avrebbe potuto ripudiare sua moglie, però questo voleva dirlo esporla a infamia, cioè far sapere a tutti quello che era successo. Maria, da quanto si capisce, non gli ha spiegato che ha avuto la visione angelica. Anche lì ci sono delle cose che tu come fai a spiegarle? Cioè, deve essere il Signore a rivelartele. E a un certo punto lui nel suo pensiero dice ok, la cosa migliore è che io scappi, vado via, fuggo, così daranno la colpa a me, insomma, però limito i danni. Però c'è una cosa importantissima, questa è la lezione di oggi. Importante, infatti il titolo è intensamente vivere, o vivere intensamente, però intensamente vivere vi obbliga a usare un attimo il cervello, quindi magari... Cosa vuol dire? Perché intensamente vive? Intensamente è un avverbio che si collega al verbo. Quindi colora il verbo, vivere intensamente. Perché? Perché una chiave importantissima è questa. Al versetto, vi ho letto il versetto 19, ma il versetto 20 dice ma, dite ma. Allora c'è un imprevisto, sei al bivio, mi scateno, tiri fuori tutti gli imprevisti. Avete giocato a Monopoli? L'imprevisto? Oppure fai questa cosa meravigliosa, ma mentre rifletteva su queste cose. Mentre rifletteva su queste cose. Cioè, ti succede tutto, cioè ti crolla tutto, tutto il tuo progetto, e a un certo punto cosa fai? Ti metti a riflettere, a pensare profondamente su quello che ti sta avvenendo, senza cercare subito una soluzione, senza cercare di dare la colpa, senza sentirsi in colpa, ma fermarsi e dire: ok, è successa questa cosa, ma com'è giusto muoversi? Il fatto di riflettere significa spegnere tutto e concentrarsi profondamente sul problema che hai davanti. E Chiesa, nella società di oggi, è la grande sfida. Noi viviamo in una costante superficialità, presi da un sacco di distrazioni. Noi, per cercare di farvi stare concentrati a un incontro, a una predicazione, dobbiamo inventarci un po' di tutto. Perché? Perché siamo costanti. Quanti di voi in questo momento, comunque una notifica, un messaggio, una cosa, il telefono è lì, e noi non meditiamo, non riflettiamo mai profondamente sulle cose. Ma non solo sugli imprevisti, ma anche sulla vita che viviamo. Vivere profondamente, vive intensamente, vivere le relazioni, quando stai con qualcuno e parli con qualcuno, ma sei solo tu e quella persona, c'è un momento proprio di concentrazione in quello che stai facendo, o è tutto comunque, sei lì ma con la testa sei da un'altra parte? Giuseppe, la parola di Dio dice questa parola: ma mentre rifletteva su queste cose, ecco un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, e gli parla. Noi vorremmo che il Signore ci parlasse, ma non creiamo mai momenti così profondi, non siamo abituati. Perché è un'abitudine quella di riflettere. Io sono convinto che lui non l'ha fatto per la prima volta, di star lì e spegnere tutto, dire: io ho bisogno di capire bene. Sapete che i grandi traguardi che uomini hanno raggiunto sono dati dal fatto, sono stati raggiunti perché si sono concentrati profondamente su quello che stavano facendo. Faccio degli esempi banali, ho fatto questo. Stavo leggendo un libro, ho letto alcuni esempi. C'era un personaggio, Vittorio Alfieri, che è un famoso drammaturgo italiano. Sapete lui cosa faceva? Lui si faceva legare letteralmente alla sedia per essere obbligato a studiare e a scrivere i suoi testi. Cioè si faceva legare dai servi per non essere distratto. E sai che eravamo tra il 1700 e il 1800. Non c'era internet, non c'era il telefono, non c'era la televisione. Distratto da che cosa? Non lo so, ma è sempre stato così. E lui ha detto: io per riuscire a realizzare questa cosa mi devo proprio isolare. Sapete che anche nel lavoro è importantissimo questo. Essere concentrati in quello che ti viene affidato. Essere immersi completamente, ma che soddisfazione ti dà? Perché alcuni di noi amiamo certi sport o fare certe attività? Perché diciamo: quando faccio quello, chiudo tutto e sono concentrato solo su quello. È perché è quello che ti dà soddisfazione, vivere intensamente. Ma lo puoi fare anche nelle relazioni, lo puoi fare anche qua in chiesa, lo puoi fare nella tua famiglia, con tua moglie, con tuo marito. Però devi proteggere, devi creare quell'ambiente. Sapete che Albert Einstein, per esempio, lui lavorava come un semplice impiegato nell'ufficio brevetti di Berna, Però era un lavoro che gli lasciava molto tempo libero, perché stava molto tempo senza far niente. E lui pensava profondamente, e pubblicò 4 articoli fondamentali che cambiarono la fisica moderna. E mi fermo qui perché non vorrei dire cose che poi vengo... Però la famosa formula energia uguale massa per velocità della luce al quadrato l'ha realizzata lì, mentre era nel silenzio, concentrato profondamente in quello che lui stava pensando e al problema che stava affrontando. Vivere intensamente. Quando ci sono delle situazioni che non capiamo, degli imprevisti, prima di sbraitare, prima di impara a riflettere, ma fallo già nella tua vita. Stai lavorando? Ok, chiudi tutto il resto, concentrati su quello. Impara il godimento di essere profondamente radicato in una cosa e trovare una soluzione, un'intuizione che diversamente non potresti avere. Se vuoi scrivere un testo, se io quando voglio scrivere una predicazione, è una lotta cercare di non essere distratti. Io devo spegnere il telefono, devo chiudere il computer, ma il computer mi serve per scrivere e devo... A volte mi metto d'accordo con mia moglie, dico guarda mi chiudo qua, non voglio... E sapete che quando fai quello è il momento in cui c'è la consegna del pacco, c'è è una roba incredibile. Ma se tu non decidi di creare un momento di... Quando studiate, ragazzi, è molto meglio per un'ora spegnere tutto, immergersi in quello che stai facendo, ti senti più intelligente perché arrivi a degli obiettivi. E poi dopo 10 minuti rispondi alle grandi telefonate, ai messaggi del Presidente della Repubblica, a tutte quelle persone che tutto il mondo è fermo lì perché sta aspettando che tu risponda. Ma... E questo vale anche per noi adulti, però. Guardate che il problema non è soltanto con i ragazzi, il problema è anche con gli adulti. E questa cosa qua, questo oggetto qua, ci sta impedendo di ricevere le risposte da parte di Dio. Perché? Perché se non vai in profondità e non vivi intensamente, non riceverai nulla. Perché Dio è ovunque, parla e risponde, ma siamo noi che siamo circondati da un sacco di rumore. E non riceviamo. Qui dice che mentre rifletteva su queste cose, ecco, un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo, quando dice apparve in sogno, è perché tu mentre rifletti su certe cose, mentre ti concentri sulla vita che stai vivendo, non è detto che subito ti arriva una risposta. Non è detto che in quel momento ti arriva una risposta. Ma poi a un certo punto capisci che Dio ti ha parlato. Capisci che quello che stai sentendo non è tuo. È un qualche cosa di molto più profondo. E dice così, Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria come tua moglie, perché ciò che è stato concepito in lei è opera dello Spirito Santo. La preghiera non è, chiesa, ascoltate bene, la preghiera non è semplicemente il fatto che tu chiedi qualcosa e Dio ti risponde e ti dà quello che tu hai chiesto. No. La maggior parte delle volte la preghiera è un tempo che stai davanti a Dio e Dio che ti aiuta a vedere le cose da un altro punto di vista. Una luce nuova. Le cose non sono cambiate per Giuseppe. Era quello. Non è cambiato nulla. Però Dio gli ha dato un'altra visione, uno sguardo diverso, una luce diversa su quello che stava accadendo. E la domanda però è questa. Gli dice, quello che è successo a Maria è opera dello Spirito Santo. La domanda è, ma c'è spazio per lo Spirito Santo nella tua vita? Abbiamo detto ci sono gli imprevisti. C'è spazio per gli imprevisti spirituali nella tua vita oppure no? Perché per la maggior parte di noi non c'è spazio. No, va bene, senti, se Maria ha quella e la cosa, quelle sono fatti suoi, io ho la mia vita. Lo Spirito Santo quando parla, non è che parla per come tu vuoi, non è che parla per realizzare solo i tuoi desideri. C'è quell'aspetto, ma molte volte passa per un percorso completamente diverso. La vita di Giuseppe è stata cambiata e non è più tornata come era prima. Lui ha vissuto una vita completamente diversa da quella che si era prefissato. E quando Dio gli parla e dice guarda che quella è opera dello Spirito Santo, non è che dice guarda siccome sono, insomma, mi sento responsabile di quello che è successo, ti mando un po' di soldi, un esercito, ti prenoto io i vari alberghi, è tutto fatto. No, gli dice guarda è opera dello Spirito Santo, vai.
Quindi la risposta non è stata: perché mi è successo questo? È colpa mia, mi è successo qualcosa? No, Dio gli affida una missione, gli dice: guarda, è opera dello Spirito Santo, inizia il cammino. E se, conoscendo la storia, lo sapete, non è stato così semplice, non è stato così facile. Però la domanda per voi oggi è: ma c'è spazio per l'imprevisto dello Spirito Santo? C'è spazio per l'imprevisto dello Spirito Santo a un incontro in chiesa? C'è spazio per l'imprevisto dello Spirito Santo nella tua famiglia, nei tuoi progetti, nelle tue vacanze? E se il Signore dicesse: no, guarda, hai prenotato, cancella tutto, perché non vai in vacanza? C'è qualcosa che lo Spirito Santo vuole fare? Dove? A casa, lì, dove sei? Cosa devo fare? Devi invitare delle persone, ma io volevo andare al mare, devo andare... ma c'è l'opera dello Spirito Santo. È diventato buddista. L'avete pensato, giusto? Perché è la mia vita ideale, io, i miei sogni, i miei progetti, io me l'ho già visto lì al mare, spaparanzato, bello. Ma c'è spazio per l'opera dello Spirito Santo? Io mi ero già previsto il matrimonio, fare questo, quest'altro, ma se Dio ha in mente qualcos'altro, che non era beneficio solo suo, ma di tutta l'umanità. Se non fosse stato per Giuseppe, che invece di sbrettare si è seduto e ha riflettuto, non saremmo qua. Dio avrebbe trovato qualcun altro, certamente, ma avremmo un'altra storia. E poi una cosa importantissima. Al versetto 21 dice: egli partorirà un figlio, tu gli porrai il nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Or tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta, che dice: ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, il quale sarà chiamato Emanuele, che interpretato vuol dire Dio con noi. Ecco, l'unica garanzia è questa: Dio è con te. Come questo si manifesterà non si sa, però sai che Dio è con te. E Giuseppe... Uomini, ascoltatemi bene, maschietti, e Giuseppe, destatosi dal sonno, se sei una sorella puoi scuotere il fratello a fianco e digli: destatosi dal sonno. E Giuseppe, svegliatosi, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie, cioè prese una decisione. La riflessione ha senso quando poi ti porta a prendere una decisione. Il problema è che molte persone, molti di noi, amiamo riflettere, perché poi c'è anche l'altro estremo, dobbiamo prendere in considerazione tutte le ipotesi, tutti i casi. Siamo così intelligenti che alla fine non decidiamo mai. E per un uomo, e questo vale anche per le sorelle, però voglio dire, le sorelle in questo sono un po' più... sveglie, per un leader, e tutti noi siamo leader, perlomeno siamo leader di noi stessi, non prendere decisioni è la cosa più pericolosa che possa esserci nella tua vita. Piuttosto sbaglia, ma prendi una decisione, non lasciare andare le cose. Pensate se Giuseppe non avesse preso una decisione, se Giuseppe ha detto: vabbè Maria, aspettiamo, vediamo, consideriamo, valutiamo, vediamo se arrivi in porto con i 9 mesi, vediamo se è veramente maschio, se è femmina, se... cioè Maria sarebbe... molte donne si sono esaurite perché il marito sta dormendo, ancora sta pensando, sta ragionando, va benissimo ragionare, l'abbiamo detto, è importante riflettere, però poi bisogna decidere. Non lo so se è la persona giusta, valutiamo, stiamo un po' insieme. Ragazzo, c'hai 45 anni, se non è la persona giusta non lo è. Se è quella giusta magari è tempo anche se ne hai 30. Manca una persona che, vabbè, quello l'abbiamo sistemato, quindi... L'avete pensato tutti, infatti ci siamo arrivati, ancora qualche mese. Cioè... L'unico al quale io dicevo: pensaci bene, è Manuel, però si è sposato e è andato, ci ha pensato bene. Ragazzi, la decisione. Adesso scherziamo ed è bello, però lui si è svegliato dal sonno e ha preso questa decisione e è andato. Voglio farvi degli esempi molto banali. Neemia, arriva la notizia che il paese, che la situazione di Gerusalemme è drammatica. Lui si piega in ginocchio, prega, piange, lui pensa, lui sta anche riflettendo sulla situazione, sta permettendo allo Spirito Santo di parlare al suo cuore.
lo fa per diversi giorni, poi a un certo punto si alza e decide e mette in gioco anche la sua vita. Esther, la regina Esther, arriva la notizia da Mardocheo, mettetevi a pregare, pregate per 3 giorni e poi se dovrò morire morirò, però riflette, pensa, decide. Pensate poi alla persona più importante per noi che è Gesù, quando va nel Getsemani, perché sta per affrontare la croce. Il Getsemani era un luogo dove lui andava frequentemente, infatti Giuda sapeva che lui era lì perché era un luogo dove lui andava spesso e andava lì per pregare, per pensare. Troviamo diverse volte nei Vangeli che Gesù si appartava, prendeva del tempo per riflettere, non solo nei momenti difficili, dopo la morte di Giovanni Battista, ma anche nei momenti di vittoria, dopo la moltiplicazione dei pani, dopo certe guarigioni, perché doveva comprendere, capire, ricentrare la propria vita, lasciare spazio allo Spirito Santo, lasciare spazio agli imprevisti spirituali che sono nel piano di Dio. E ogni volta che lasci spazio a questo, tu stai permettendo a Dio di inserirti nella genealogia, cioè nella sua storia. Noi, davvero, il messaggio che voglio darvi questa mattina è: vivere intensamente necessita questa presenza e questa consapevolezza di riflettere, di pensare, di concentrarsi, di vivere quello che stai vivendo in quel momento con tutto te stesso. Ci sono troppe volte in cui si ha proprio la sensazione che parli con una persona, ma in realtà quella persona non è lì con te. E questo lo vediamo durante gli incontri, lo vediamo quando si parla, quando si è in compagnia, anche i ragazzi sono lì, ma sono col telefono da qualche altra parte, ma questo vale anche per gli adulti. Immaginate Gesù se avesse avuto un telefonino nel Getsemani, lì che sta pregando e arriva una notifica. L'esse lunga ti avverte che i punti fragola stanno per scadere, devi esaurirli entro domenica. E lui che pensa: Pietro, li vuoi tu? Perché io domenica non ci sono più. I punti fragola li do a te. Ah no, scusa, adesso sto pregando, sto a pregare. E mentre stai pregando arriva il messaggio, Telepass, guarda che i 10 euro della promozione ti aspettano, devi per forza viaggiare. E non devo viaggiare, io non devo, devi spenderli in autostrada. Cosa vado? In autostrada, avanti e indietro. Però aspetta, io sto pregando, adesso sto pregando. E poi arriva il messaggio di tua moglie che dice: guarda che devi mandare il programma il venerdì. Lo so che devo mandare il programma al gruppo accoglienza. Sono tutte cose reali quelle che vi sto dicendo. Se tu non decidi intenzionalmente, ve lo ripeto, non soltanto per me che sono pastore, ma nel tuo lavoro, nella tua riflessione della Bibbia, nel tuo tempo di preghiera, di proteggere e di vivere intensamente quello che stai vivendo, vivrai in maniera superficiale, non sarai mai soddisfatto. Perché? Perché non prenderai mai decisioni profondamente tue, dando spazio allo Spirito Santo. State affrontando un problema sul lavoro, state lavorando, ma io, cioè, è proprio una questione proprio di immagine che tu stai dando di te stesso, di rispetto di quello che stai facendo, concentrarti pienamente. Ci sono dei lavori che non ti permettono distrazioni, ma grazie a Dio che è così. Però dovrebbe essere per tutti noi un'abitudine. Ho deciso di prendere un caffè con te in quel tempo. Io lo so, per esempio, mia moglie spesso incontra persone a bere caffè e noi mariti senza la moglie sei perso alla fine, perché in quell'ora ti ha detto di andare a fare la spesa e tu non sai, non capisci cosa ti ha scritto. Però io so che in quell'ora io posso chiamare, lei non risponde. Perché? Perché è con te. E prende quel tempo con te. E guardate, notatelo anche. Lo so che io anch'io quando esco con i fratelli, che beviamo il caffè insieme, molti di voi state lavorando nel frattempo, ci sono messaggi, quant'altro, però quanto difficile è riuscire a vivere un caffè intensamente. Molto difficile. Però alla fine della tua vita, che cosa vuoi? Cioè, come vorresti aver vissuto? Con i tuoi figli? Quando sei a tavola, mi raccomando, a tavola, spegnete i telefoni, metteteli lontani da voi. Anche solo averli lì vi distrugge la giornata, il pranzo, la cena. Spegnete la TV, non mettete la TV sottofondo. Vivete intensamente quel momento lì. Finito quello, poi si fa qualcos'altro. Non sto dicendo che non puoi usare quelle cose, ma dagli il tempo giusto. Non devi essere tu al loro servizio, sono il telefono che è al tuo servizio, è la tecnologia che è il tuo servizio. Ci siete, chiesa? E Giuseppe da subito ci fa comprendere questo. Accoglie l'imprevisto, però ci riflette profondamente e Dio può parlargli. Gli parla attraverso un sogno, gli parla. A un certo punto lui capisce che quello è Dio e inizia il cammino. Inizia il cammino. Amen.
Grazie per aver ascoltato il podcast della Chiesa Vita Nuova. Preghiamo che questo messaggio continui a parlare al tuo cuore nei prossimi giorni. Per non perderti nessun contenuto e rimanere aggiornato sull'attività della Chiesa, segui i nostri canali social e visita il sito chiesavitanuova.org.